Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Ogni epistola, la maggioranza, sono scritte con prima della dottrina e poi alla fine applicazioni. Cioè, questo è Dio. Voglio pensare al cuore di Dio. Dio non dice fatti questo, fatti quello. No, non è quello Dio. Dio dice guardate quello che vi ho fatto in Gesù. Guardate chi sono. Guardate la mia opera per voi. Guardate la mia grazia. Guardate la mia misericordia. E poi, allora, come vivete? Come dovete vivere dopo? E questo è importante, perché se io dimentico quello, come vedo i comandamenti di Dio? Se io dimentico tutto quello che Dio ha fatto e guardo solo quello che devo fare, come vedo i comandamenti? Come? Sono pesanti, come gravosi, ma non sono gravosi. Quindi, stasera voglio guardare una parte, una epistola, ma solo le applicazioni, solo i comandamenti. Però questo è Ebrei 13. E qualcuno si ricorda Ebrei? Quale sarebbe il tema degli Ebrei? Questa epistola agli Ebrei. Cos'è il tema? Qual è il messaggio principale?
Fa vedere Cristo.
Ok, giusto? In che senso? Fa vedere ai giudei, gli ebrei, che Gesù è superiore a tutto quello in cui loro credevano. È superiore agli angeli, è superiore a Mosè, è superiore come sacerdote, è superiore come sacrificio. Quindi Gesù è tutto. Cioè i giudei avevano fede negli angeli, in Mosè, nei sacerdoti, sacerdoti nei sacrifici e no, Gesù è nel patto, Gesù è superiore a tutto quello. E così conclude questa epistola parlando in 12, se ricordate, della disciplina di Dio. È una cosa che noto che oggi come oggi spesso non si parla di disciplina di Dio, ma che cosa dice Romani, Ebrei 12? Che dovrebbe farci dire, no, la disciplina dovremmo parlare. Cosa dice Romani 12 della disciplina? Che ci fa capire che non è una cosa strana. Non è una cosa che capita a pochi. Cosa dice Ebrei 12 della disciplina? Ricordate? Quello dove... Sì, dice, versetto 5-6. Avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perditi di animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Quindi la disciplina fa parte. Non tutto il male che succede è disciplina. Ma la disciplina fa parte della vita, quindi no, è sempre saggio dire questo è disciplina? Questo è disciplina? Allora, che cosa succede se il Signore mi sta disciplinando perché non voglio rendermi in qualche campo e invece di vederlo come disciplina mi agito di questo? Cosa succede? Lui dice, oh, è agitato, devo toglierlo. Salmo 32. Finché tacevo, finché non volevo vedere il mio peccato, cosa diceva? Della mano di Dio. Pesava su di me. Ero come l'assuro di estate. E la vita diventa sempre peggio. Ricordo un uomo che conosco molto bene, mio papà, che non voleva rendersi a Dio e Dio lo schiacciava e lo schiacciava e lo schiacciava e lo schiacciava per 14 anni, tormento, tormento, tormento tutti i giorni, 365 giorni all'anno, senza mai un giorno di sollievo in 14 anni. Soffriva terribilmente. Mia mamma era infermiera e lei ha detto: non ho mai visto nessuno soffrire così tanto che non è solo morto. Alla fine papà si è arreso a Dio. Pochi mesi prima di morire è morto, però è morto arreso a Dio con gioia. Con gioia, perché finalmente aveva la gioia del perdono che avrebbe potuto avere 14 anni prima. Mi ricordo che siamo andati a vederlo e io ho scritto in un diario, ho detto: non capisco come è possibile che non muore all'istante. Ho scritto quello, perché ho detto: come è possibile? Perché Dio lo teneva in vita. Allora, non è saggio resistere a Dio. Non è saggio. Perché chi si rende a Dio perde la battaglia o vince? Chi si rende a Dio perde o vince? Vince. Vince. Vince quel peccato che lo teneva prigioniero. Comunque, quello era capitolo 12, insieme ad altri insegnamenti, esortazione alla santità, eccetera. E stasera vogliamo guardare capitolo 13, la prima parte. E voglio maggiormente leggere con qualche commento. Quindi, Ebrei 13, inizio con versetto 1. Tanti, questo capitolo solo per dirvi, e tanti insegnamenti un po' staccati. Avendo spiegato di Cristo, l'autore, che non sappiamo chi sia, l'autore ci dà tanti insegnamenti, non legati insieme, è solo come vivere la vita cristiana in Cristo. Versetto 1, continuate nell'amore fraterno. Amore fraterno, semplicemente, è questo grande affetto per l'altro, non è agape, è l'altra parola, ma è profondo anche questo. Dio vuole che vediamo gli uni gli altri come preziosi. Dio vuole che vediamo gli uni gli altri come preziosi. Cosa dice Romani 12 a proposito? Dice, parlando del corpo, poi dice: piangete con quelli che piangono, gioite con quello che si rallegrano, che gioiscono. Perché fai questo? Perché un genitore con suo figlio, se succede una cosa di brutto, piange con il suo figlio? Perché se succede una cosa bella, gioisce con il figlio? Perché? Perché lo ama. E la Bibbia parla che dobbiamo amarci come i fratelli. Quindi non è un peso. No, io voglio. Magari non riesco ad aiutarti, ma io voglio aiutarti. Non lo vedo come un dovere. È quello che io voglio. Un genitore vuole aiutare il suo figlio? Certo, non riesce a fare tutto, ma vorrebbe. Quindi continuate nell'amore fratello. La parola continuare è la stessa parola quando in Giovanni 15 Gesù dice: dimorate in me. Dimorate in me. È la stessa parola. Dimorare viene tradotto spesso rimanere. Quindi vuol dire una condizione costante e duratura. Di amare gli uni gli altri tutti i giorni, finché sono su questa terra. Poi versetto 2. Non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola, hanno ospitato senza saperlo degli angeli. L'ospitalità, la parola qui, è filosenio, è amare degli stranieri. Che vuol dire, una cosa interessante, qui non c'entra invitare amici, fratelli, sorelle della Chiesa. Quella è un'altra cosa buonissima, importante, ma non è questo. Questo è chi non è dal mio mondo, dal mio cerchio. Qualcuno che non è di qua, qualcuno che non può invitarmi per conto suo, se non capita che io viaggio fino là. Persone che spesso hanno bisogno, spesso credenti che viaggiavano per il Signore. E in terzo Giovanni parlava di questo. E quindi arrivano queste persone e tu li accogli in casa. È costoso. Le case non erano grandi spesso. Quindi potrebbe essere che ti prendeva spazio. Costava soldi, costava tempo, costava privacy, comodità. Non dimenticate l'ospitalità. E poi dice una cosa che non capisco. Dice, perché alcuni praticandola hanno ospitato senza saperlo degli angeli. Non so se Manu ha mai avuto angeli in casa. Dice senza saperlo. Quindi non lo sapresti. Io non capisco questo. Però so che voglio non perdere nessuna opportunità. Quindi voglio ospitare. Posso dire che ospitiamo parecchio. Che benedizione di vedere Dio all'opera in altri. Che benedizione di comprendere di più l'opera di Dio in tanti posti diversi. Cioè, un privilegio immenso. È stancante. La casa viene consumata, cose rompono, e costa tanto. Ma che privilegio vedere dell'opera di Dio in tanti posti. Ci allarga molto la visione di quello che Dio sta facendo. Un altro comandamento. E quindi voglio ognuno di questi dica, io sto ospitando che proprio no, ma no, non è una buona settimana, ma io, no, c'è bisogno, certo, casa mia è aperta. Versetto 3, ricordatevi dei carcerati, come se foste i loro compagni, e di quelli che sono maltrattati, sapendo che anche voi siete nel corpo. Allora, ricordatevi dei carcerati. E in capitolo 10 di Ebrei, voglio leggere versetti 32 a 33, 34, Ebrei 10, da 32 a 34. Ora, ricordatevi dei giorni passati, nei quali, dopo essere stati illuminati, avete sostenuto una grande lotta di sofferenza, talvolta esposti a oltraggi e tribolazioni, altre volte facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. Infatti avete anche sofferto con me nelle mie catene e avete accettato con gioia di essere spogliati dei vostri beni, sapendo di aver per voi dei beni migliori e permanenti nei cieli. Quindi, qui i carcerati, sta parlando soprattutto di quelli in carcere per Cristo, quelli che sono maltrattati per Cristo, che abbiamo tanti esempi nel Nuovo Testamento, e dice, ricordatevi che anche voi siete nel corpo. Vi fa male soffrire fisicamente? Vi fa male soffrire fisicamente? No. Ricordate di questo perché fa male anche a loro. Sapete, voi sapete, io non faccio un buon lavoro di informarci di tutto. Sapete che in base a quello che riescono a capire c'è più persecuzione di credenti adesso che mai nella storia? C'è tantissima persecuzione, ma parlo di fisicamente. Case bruciate, persone stuprate, battute, uccise, che proprio sta succedendo in modo terribile dappertutto nel mondo. Siete a corrente di questo? O viviamo nel nostro piccolo guscio avendo problemi con il caldo o freddo o qualche piccolo problema? Voglio fare meglio di informarci di questo. Lo vedo tutte le settimane, leggo articoli raccontando e non finiscono. Esempi terribili, terribili. E quindi non ricordatevi di queste persone, ricordatevi per primo per pregare, e qualche volta ci sono cose che si può anche fare o che possiamo avere quel tipo di cuore. E vi dico una cosa, se tu pensi che la tua situazione, la tua vita, il tuo lavoro sia pesante, comincia ad essere informati delle sofferenze che stanno succedendo oggi e tu dico, Signore, non mi vergogno di essere mai lamentato, Signore, perdonami. Perdonami. Mi ricordo già vari anni fa di aver letto, ma ho fatto vedere quel video di quella Helena, come si chiama? Helen Baharin. No, che è stato 2 anni in un container, come in prigione. Ho letto, sì. Comunque, magari preparo qualche insegnamento su questo. Versetto 4, molto importante. Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti, e il letto coniugale sia incontaminato, ma Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Il matrimonio è estremamente importante. È un tipo, in Efesini 5 impariamo, un tipo di Cristo e la Chiesa. Dice onorato da tutti. Cosa vuol dire quando onoriamo qualcuno? Cosa vuol dire onorare qualcuno o qualcosa? Cosa vuol dire onorare qualcuno? Veramente onorare. Come si può descrivere questo?
Stimare, dare grande importanza.
Ok. Stimare, impegnarti. Se tu onori qualcuno, prendi tempo per quella persona? Se lo onori? Il tempo, le briciole di tempo che rimangono dopo tutti gli altri, o le primizie? Se tu onori qualcuno, quale tempo dai a lui?
Le primizie.
Le primizie, certo. Arriva una persona, se tu veramente onori quella persona, tu dici, senti, ho tanti impegni, cercherò di trovare qualche minuto per te. Quello sarebbe onorare? No. Onorare è di proprio impegnarti al punto di sacrificio. E qui dice di onorare il matrimonio. Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti. Allora, importante, tenuto in onore, che vuol dire che non è una cosa ogni tanto, è come viviamo tutti i matrimoni, il nostro, se siamo sposati, ma anche quelli degli altri. Dobbiamo parlare del matrimonio con onore. Se c'è qualcuno che viene a casa e, oh ciao, e vado avanti, non lo sto onorando. Lo noto, prendo tempo per lui, giusto? Non è una cosa che prendo per scontato, no, prendo tempo. Quindi, io devo capire ogni giorno quanto è importante il matrimonio, ogni matrimonio che mi circonda. Come mi comporto con il mio matrimonio, con il matrimonio degli altri, come parlo del matrimonio. E se un uomo o una donna, dipende chi sei tu, mi parla del suo matrimonio, ma mio marito, mia moglie, non ascolta, non mi dà retta. Come? Se io onoro quel matrimonio, cosa devo fare? Deve essere proprio difficile. Io sto disonorando il suo matrimonio. Devo cercare di aiutare questa persona a vedere la presenza di Dio, a non parlare in modo negativo, ma piuttosto di trovare in Dio l'aiuto, la forza per migliorare, per avere pace. Devo impegnarmi. Non posso solo ascoltare, io ora fare, dimmi quello che devi, sfogati e poi io vado avanti. No, voglio aiutare quel matrimonio. E quindi questo riguarda tutto. Poi dice il letto coniugale sia incontaminato, ma Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Una purezza totale, conosciamo Matteo 5, vi leggo, conoscete questo? Voi avete udito che fu detto agli antichi, non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Quindi a noi uomini dice non guardare donne per desiderarle. Si può guardare o vedere senza desiderare, ma dando spazio alla carne si desidera. Noi uomini dovremmo dire ai nostri figli maschi da quando sono bambini, 6 anni, 7 anni, 3 anni è troppo piccolo, ma da 6-7 anni dovremmo dire, senti, un domani guardare una donna sarà come mangiare una caramella. Buono a palato, gustoso, solo che è velenoso. Dobbiamo dire questo per anni prima che arrivano alla pubertà. Non si arriva dopo, non si parla dopo, si parla prima. Perché dopo è troppo tardi. Devono capire, è piacevole ma è veleno. Oggi Leo mi ha preso del veleno per topi. Ha un odore, un sapore, immagino anche, molto attraente per i topi. Una cosa che attira, loro sentono e vogliono. Anni fa usavo questo, ho preso tanti topi e rattoni, perché non riescono a resistere, perché è evidentemente molto piacevole, però poi distruggi da dentro, li fa bruciare il corpo da dentro. E dobbiamo spiegare ai nostri maschi quando sono piccoli. Senti, un domani tu vedrai quello che a te non è niente oggi, ma lo vedrai e sarai attirato, devi girare la testa perché è veleno, è veleno, è veleno. Dobbiamo dire alle nostre figlie, senti, tuo corpo è un dono da Dio, una cosa incredibile perché Dio ti ha creato in modo così miracoloso che quello che per te è normale, per un uomo è incredibile, solo che non è per tutti gli uomini. E dobbiamo inculcare questo, che loro capiscano, io sono un miracolo, però un miracolo deve essere esclusivo, non devo lasciare che tanti uomini mi vedano. Quindi bisogna trasmettere questo. Il letto coniugale, che può essere incontaminato, ma deve essere, vuol dire anche mentalmente. Quindi questo riguarda come si comportiamo, come sì, maschio e femmina, riguarda il vestire, il guardare e il tutto. E poi dice, ricordate che Dio giudicherà. In Efesini 5, parlando di questo, leggo Efesini 5, da 5 a 7, Dio giudicherà, dice, sappiate infatti questo, nessun fornicatore o immondo o avaro, che è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Non siate dunque i loro compagni. Un tempo, infatti, eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come i figli di luce. Quindi, in una società che crede che sia giustissimo per un uomo di godere qualunque donna che passa, e crede che sia farti capire che sei donna, in una società che vive così, dobbiamo dire, quello è tutto contro Dio. Poi, versetto 5, la cosa che mi colpisce, Dio tocca tutti i campi della vita. Ci ama. Versetto 5 e 6, nel vostro comportamento non siate amanti del denaro, e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia, il Signore è il mio aiuto, ed io non temerò che cosa mi potrà fare l'uomo. Allora dice, di non siate amanti del denaro. Il mondo ama il denaro e quello che si può comprare con il denaro? È considerato una cosa brutta se una persona desidera più soldi nel mondo? Viene visto male da tutti? O se è bravo a ottenere più soldi, viene quasi ricercato come, wow, come hai fatto? Voglio fare anch'io. Ma Dio dice che non siate amanti del denaro. E perché? Primo, Timoteo. Capitolo 6 spiega perché. Ascolta questo. Pietà qui vuol dire un cuore di reverenza per Dio. Or la pietà, assieme all'essere contento, è un grande guadagno. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo, ed è chiaro che neppure possiamo portarne via nulla, ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Ma coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione e nel laccio e in molte passioni insensate e nocive, che fanno sprofondare gli uomini in distruzione e perdizione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. E per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. Ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste cose e procaccia la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine. Amare il denaro fa cadere in grossi dolori e ti allontana tantissimo da Dio. Quindi, cosa che si cerca nel denaro? Che cosa si cerca nel denaro? Pensiamo un attimo, due o tre cose. Cosa che si cerca nel avere più soldi?
Soddisfazione.
Ok, soddisfazione. Ma non basta mai. Poi altro.
Risolvere problemi.
Ok, risolvere i problemi. Che non è che veramente risolvi i veri problemi. Poi, una parola che mi viene in mente, sicurezza. No? Sicurezza? Se ho abbastanza soldi, è una protezione, sono protetto da qualunque cosa. Che menzogna! Che menzogna! I soldi non possono soddisfare. Dio soddisfa. Sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. La gioia della salvezza. I soldi non possono risolvere i problemi. I veri problemi sono legati al cuore. I soldi non possono dare sicurezza. Dio sì. Tutto quello che si cerca nei soldi si trova in Dio. E poi, riprendendo, perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Che grazia, che meraviglioso è questo. Voi? Così possiamo dire, con fiducia, il Signore è il mio aiuto ed io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Se io considero chi è Dio, la sua potenza, il suo cuore, la sua saggezza, e se Dio mi promette, e mi promette, non ti lascerò, non ti abbandonerò, io posso dire con fiducia, il Signore è il mio aiuto ed io non temerò. Non temerò gli uomini, non temerò le circostanze. Dio è il mio aiuto. Perché devo temere? No? So che Dio è in controllo. Ma come può essere in controllo? Tante cose brutte mi succedono. Se cose brutte ti succedono, perché Dio sa che sono le cose giuste per te. Dio sa quello. E mi fido di Dio. Ho detto ieri a lei, Elisa, che quando prego per bimbo nel grembo, io so che potrebbe morire e mi fa piangere, ma dico, Signore, se è la tua volontà farlo arrivare a nascere sano e salvo, e con grandi angosce di cuore dico, ma mi fido di te, mi fido di te. Abbiamo appena letto, il Signore è il mio aiuto ed io non temerò. Dio permette cose brutte, tante cose brutte. Ho menzionato la persecuzione, ho letto due o tre giorni fa di questi islamici che sono entrati in decine e decine di migliaia di persone, ormai in queste settimane, in un certo villaggio e uccidono gli uomini. Credenti, li uccidono e quelli che riescono scappano via senza cibo, senza niente, stuprano le donne, quelli che possono scappano, la maggioranza non riescono e ormai scappano quelli sopravviventi a questi campi di profughi strapieni che non c'è bagno, non c'è cibo, non c'è niente, però sono da 200 chilometri, 300 chilometri a piedi per arrivare lì, avendo visto i mariti uccisi davanti agli occhi, i figli, e sono credenti, Dio sa quello che sta facendo, mi fido di Dio veramente, mi fido di Dio. Dio non sta sbagliando, Dio è in controllo. Dio potrebbe fulminare subito quei terroristi che cadono a terra morti. Dio potrebbe fare quello. E a volte lui opera miracolosamente e salva. A volte lui dice, no, questo corpo lascerai comunque. Io sto lavorando sulla tua anima. Ti fidi di Dio? Dice, Signore, manda quello che vuoi. Ho condiviso questo ieri. Quando prego, dico, Signore, tu sai quello che desidero, ma io mi fido di te. Mi fido di te. Opera in quello che è migliore, perché non so quello che è migliore. Io so questo però. So che Dio è il mio aiuto. E non mi lascerà. Non mi lascerà. Versetto 7. Ricordatevi dei vostri conduttori che vi hanno annunziato la parola di Dio e considerando il risultato della loro condotta, imitate la loro fede. Allora, conduttori è chi guida, chi ha autorità, gli uomini che Dio ha stabilito a curare la Chiesa, in ogni Chiesa, sono uomini che hanno, devono avere le qualifiche che leggiamo in 1 Timoteo 3, Tito 1, non è chiunque, solo uomini con le qualifiche, che soprattutto con le qualifiche sono modelli. Hanno autorità, ma sono modelli, e dice, ricordatevi di loro, di questi conduttori, vi hanno annunziato la parola di Dio. Non solo per l'evangelizzazione, ma anche nell'insegnamento, vi annunziano la parola, che è una delle responsabilità principali, e poi valuta attentamente, osservando, confrontando con la Bibbia, le loro vite, e dice, considerando il risultato della loro condotta, vedo come si comportano in base alla fede che hanno. Guarda loro e poi dice, imitate la loro fede. Fede determina quello che faccio. Se io mi fido di soldi, faccio del tutto per avere più soldi. Se mi fido di essere in controllo della mia vita, vado in tilt ogni volta che qualcuno scombussola i miei programmi. Se mi fido di avere il mio tempo, combatto per non dover fare troppo perché voglio il mio tempo, perché allora credo che starò bene. E così via. Se mi fido del fatto che se io non prendo troppi impegni allora posso stare bene, io rifiuto di aiutare un fratello o sorella nel bisogno perché no, devo curarmi. Ma se mi fido di Dio, determinerà come mi comporto. E quindi dice, imitate la loro fede che si vede nella loro condotta. Vivono sacrificandosi per la gloria di Dio e il bene degli altri. Quindi è un comandamento di notare quelli che camminano bene e di imitare come loro vivono. Poi, un insegnamento piccolo ma grande, versetto 8, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Attenzione. Non dice Gesù Cristo fa sempre le stesse cose. Non dice quello. Gesù Cristo è lo stesso. Gesù guariva tutti? Gesù guariva tutti? No, assolutamente no. Guariva come segni di essere il Cristo, ma non guariva tutti. La guarigione non era la sua missione. La sua missione era la croce. Gesù camminava sull'acqua ogni volta che sono arrivati al mare? No, una volta. Gesù moltiplicava cibo ogni volta che era tempo di mangiare con i discepoli. Dammi un pesciolino, mi basta solo quello? No, ha fatto due volte davanti alle folle per mostrare che è Cristo, ma non faceva sempre. Gesù faceva miracoli, ma non solo per fare miracoli. Non dice Gesù fa sempre lo stesso. Gesù ha mandato lo Spirito Santo in modo che c'era come fuochi sopra la testa di ciascuno e un grande rumore come un vento impetuoso che tutta la città sentiva. Gesù faceva quello altrove, abbiamo visto altri esempi nella Bibbia, mai. Questo non sta dicendo che Gesù fa le stesse cose. Quante volte è andato alla croce? Una volta. Grazie a Dio. Ha pagato tutto. Ma Gesù Cristo è lo stesso. Non cambia. È sempre fedele. È sempre onnipotente. È sempre pieno di ogni sapienza e saggezza. E ama eternamente. Grazie a Dio. Versetto 9. Non lasciatevi trasportare qua e là da varie e strane dottrine, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia e non da cibi, da cui non ebbero alcun giovamento quelli che ne fecero uso. Noi abbiamo un altare del quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo. Infatti i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario per il peccato, sono bruciati fuori dall'accampamento. Allora, in breve, è un insegnamento che fa confronto per i giudei, dei sacrifici dei giudei, e c'erano tutti questi regolamenti su cibi, e non lasciatevi trasportare qua e là da varie strane dottrine. Il cibo, il cuore è reso saldo non da cibo, ma dalla grazia. In Marco 7 Gesù dichiara tutti i cibi puri. Quelli comandamenti erano per i giudei, ma Marco 7 tutti i cibi ormai sono puri. E poi noi andiamo a un altare, non quello dei giudei, con sacrifici di animali, ma noi ci presentiamo in cielo a Dio davanti all'altare per mezzo di Gesù Cristo come sommo sacerdote. Ebrei 4, versetto 14-16. Quindi abbiamo letto, no, è scritto in Ebrei che abbiamo libero accesso al trono di Dio. Gesù è entrato una volta per sempre e lui è un'ancora dentro il velo per darci accesso a Dio in cielo, all'altare vero. Non andiamo a quell'altare terreno, abbiamo un altro altare, il vero altare davanti a Dio stesso. E quindi trovate il cuore solido in questa verità, non cercando nelle cose esterne. E poi dice che Cristo fu crocifisso fuori la città perché quello era un modo perché di il più basso disprezzo possibile. Gesù ha sofferto ogni cosa, anche il disprezzo di essere crocifisso, scartato fuori la città, non dentro, per i nostri peccati. Infatti dice 12, perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, ha sofferto fuori dalla porta. Usciamo dunque fuori dall'accampamento e andiamo a Lui, portando il suo vituperio. Il punto qui è, dobbiamo identificarci con Cristo. Non cercare di restare in città per non umiliarci. No, Signore, io merito quello che Tu hai fatto. Io esco per portare il tuo vituperio, perché effettivamente è il mio peccato. E quindi di umiliarci per ricevere il perdono in Gesù Cristo. Infatti prosegue 14:15, meraviglioso. Infatti non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Per mezzo di Lui, dunque, offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Abbiamo letto prima di non amare il denaro. Di non amare il denaro. Di non amare quello che il mondo ci offre, perché è tutto passeggero. È falso, è passeggero, non soddisfa il cuore. In Filippesi 3, vi leggo io, 20-21. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza, che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Stai vivendo in attesa di Cristo? Cioè nel senso attivamente desiderando Cristo, tu stai vivendo che ti alzi e dici, oh Signore, io voglio vederti, Io voglio vederti non nei giorni brutti, non per scappare dai problemi, nei giorni più belli. Cioè è facile. E io sono caduto in questo peccato. In momenti di grandi problemi, oh Signore, portami con te. Non voglio vedere Gesù, voglio scappare dai problemi. Qual è un disprezzo? No, no, nei giorni migliori puoi dire, Signore, grazie per questo, ma ancora di più voglio Cristo. Perché qui non è casa mia, qui non è casa mia. Vi dico una cosa, quando capisci che questa non è casa tua, ti pesano molto meno i problemi. Oh, cioè, abbiamo viaggiato davanti in Vietnam, in America, in vari posti in Europa, in tanti posti in Italia, e sai, stando in un posto, tu sai, ma sono qui temporaneamente, i problemi non mi pesano perché so che sto per andare via. Anche se è un mese o due mesi, sì, ma poi vado via, non è casa mia. Quando tu sai, Signore, io non vivo qui, sono qui temporaneamente, sì, sono vivo, ma questa non è casa mia, ti cambia. E tu hai la gioia di sapere, Cristo mi porta con sé. Oh, non vedo l'ora. E poi dice, per mezzo di Lui, di Gesù Cristo, offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode. Cioè il frutto di labbra che confessano sul nome del continuo. Tu stai facendo quello? Tu stai, altro che lamentarmi, altro che brontolare, altro che essere disperato, tu stai offrendo del continuo a Dio un sacrificio di lode? In ogni cosa? Anche nei problemi quando stai pregando, così dice Filippesi 6 e 7. Non angustatevi di nulla, ma in ogni cosa conoscere a Dio, essere in preghiera e supplica, è accompagnato da ringraziamento, anche quando sono pieno di richieste pesanti. E quindi anche a quel punto, ringraziando Dio, lo sto lodando, perché sto dicendo, ti ringrazio per questo, è la tua promessa, è la tua presenza, è il tuo sostegno. Io sto lodando Dio, elencando quello che sta facendo. Ti ringrazio che tu sai perfettamente quello che stai facendo in questa prova difficile, e tu sei con me, e tu non permetterai che durerà oltre a quello giusto per la forza che mi hai dato. Allora, dicendo tutto quello, ringraziando Dio, sto dando del continuo nella sofferenza. Stai facendo quello o solo gridi a Dio? Aiutami! Senza aggiungere ringraziamento. Noi dobbiamo del continuo offrire a Dio un sacrificio di lode, confessando il suo nome, ringraziandolo, glorificandolo, ubbidendo a Lui, parlando di Lui. Vivendo così avrai gioia. Sai che avrai gioia se vivi così? Perché avrai gioia se vivi così? Perché? In mezzo alle prove, perché? Perché continuamente lodare Dio con le tue labbra ti darà gioia in mezzo alle sofferenze. Perché?
Lo sguardo in alto, non i problemi.
Perché stai vedendo con una prospettiva vera. Anziché solo, guardi i problemi, guardi i problemi, guardi i problemi. Alzi gli occhi e dice, ci sono problemi, ma guarda te, oh Signore, guarda il tuo controllo, la tua cura, la tua potenza. E i problemi prendono una prospettiva reale e non ingrandito. E ho gioia. Quanta gioia manchiamo perché focalizziamo sui problemi. E poi dice, 16, quanto è pratico questo? Non dimenticate la beneficenza e di far parte dei vostri beni agli altri, perché Dio si compiace di tali sacrifici. Beneficenza è una parola che vuol dire fare del bene. Può essere economico, qui è più pratico. E poi far parte dei vostri beni, coinonia, aiutare materialmente, che si fa con un cuore per gli altri. Quindi una vita dedicata al bene degli altri. Non con le briciole che rimangono dopo che ho fatto tutto per me. No, è un impegno dice perché Dio si compiace di tali
sacrifici.
Sta parlando di sacrifici. Sta parlando di cose che io non ho tempo, soldi, forze, ma lo faccio comunque. È proprio la parola sacrifici. Gesù si è sacrificato, non era facile per lui. Dio si compiace quando noi ci sacrifichiamo per aiutare gli altri. Altro che amare il denaro. Questo è usare il denaro e il tempo, non per me stesso, ma per gli altri. La gloria di Dio. Dio si compiace in questo. Sai cos'è bello? Un bambino piccolo ha piacere fare qualcosa per i genitori, magari un disegno o qualche lavoretto. Ha piacere un bambino piccolo? E già trova gioia. Mamma, papà, guarda, ho fatto questo disegno. E quando, oh amore, grazie. Il bambino, quale cuore ha in quel momento? Gioioso. Sacrifichi e tu troverai che il cuore di Dio nei tuoi riguardi è pieno di gioia. Dio si compiace in tale sacrificio. Questo è bello. Questo è bello. Versetto 17. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Allora, in versetto 7 abbiamo letto di ricordarci di loro, di osservare e imitare la loro fede. Qui dice di ubbidire, è una parola pesante, e sottomettetevi a loro. Allora, l'autorità di anziani, conduttori di chiesa, è un'autorità limitata. Non ti dicono che macchina avere, cosa mangiare oggi. No, la loro autorità non è un'autorità che copre ogni cosa, assolutamente. Curano le decisioni che riguardano la Chiesa, hanno autorità di riprendere, ammonire, incoraggiare, esortare in base al bisogno. L'insegnamento, hanno un'autorità sull'insegnamento della Chiesa. Quindi, limitato, vi ricordate che devono essere uomini con le qualifiche in 1 Timoteo 3, Tito 1. Quindi, uomini irreprensibili, uomini sono donne, sanno governare bene la famiglia, hanno figli obbedienti, non dare tuo vino e tante altre qualità meravigliose. Però devono rispondere a Dio per la tua anima. Questo è pesantissimo. Questo è pesantissimo. Cioè, Dio non dice quello nemmeno ai genitori. Dio non dice quello ai genitori. Non dice mai ai genitori, dovete rispondere per le anime delle vostre figli. Ma lo dice ai conduttori di chiesa. E quindi, se non ubbidite, se non vi sottomettete a loro, loro fanno questo sospirando. Perché vogliono aiutare, vogliono aiutarti a camminare bene, e tu, lasciami stare, non mi interessa, o solo non dice niente, ma non fai. E questo crea, invece, se lo fai, loro lo curano con gioia, che è al tuo beneficio. Perché, scusami, perché è al tuo beneficio che loro hanno gioia nella tua cura? Perché è un beneficio per te se loro hanno gioia curandoti, anziché sospirando. E io conosco tanto la gioia e conosco sospirare. Perché è un beneficio per te? Perché se loro hanno gioia, vuol dire che stai camminando bene con frutto dello spirito. E tu avrai amore, gioia, pace, pazienza, autocontrollo, bontà. Tu avrai tutte le cose meravigliose e tu avrai gioia. E se loro stanno sospirando, tu non avrai il frutto dello spirito. E non avrai la gioia della salvezza. E poi lui conclude, 18-19, questo pezzo che stiamo leggendo. Pregate per noi, perché crediamo di avere una buona coscienza, desiderando di comportarci rettamente in ogni cosa. Ma vi esorto ancora di più a fare questo, affinché io vi sia restituito al più presto. Due cose qui. Lui dice, pregate per noi, ma poi parla, perché crediamo, esaminandoci, di avere una buona coscienza, desiderando di comportarci rettamente in ogni cosa. In ogni cosa, in ogni campo, in ogni rapporto, voglio, importantissimo, avere una buona coscienza. Puoi dire questo? Come ti comporti in casa? Con il coniuge, con i figli, con i genitori, con i fratelli? Puoi dirlo in ogni rapporto in chiesa, non con i tuoi preferiti, ma con tutti. Puoi dire come lavori, che i tuoi colleghi, i datori, possono tutti dire, clienti, dipendi, che lavoro abbia. Wow! Quella persona ha integrità, buona coscienza, vicini di casa, quelli difficili, cioè con tutti. Lui dice proprio, crediamo di avere una buona coscienza, desiderando di comportarci rettamente in ogni cosa, in ogni situazione, in ogni rapporto. Questa è la vita in Cristo. Infatti, lui dice, pregate per noi perché crediamo di avere una buona coscienza. Cosa imparate lì? Pensate, pregate, è come se io chiedesse, pregate per me perché credo di cuore di veramente camminare come Dio vuole in ogni campo della vita. Cosa implica quello? Cosa implica quello? Potrei chiedervi preghiera se c'è un campo in cui non ho una buona coscienza? Pensate. Pregate per me perché sono convinto, credo di avere una buona coscienza in tutto. Allora, posso chiedere se non ho una buona coscienza? Posso dire, senti, io in questo campo non sto seguendo Dio. È un peccato che non voglio confessare. Però tu prega che Dio mi benedica comunque. Funziona quello? Dio è questo genio in una bottiglia che basta che io strofino la bottiglia e faccio le mie richieste e Dio fa quello che voglio io? No, non capisci niente, quello non è Dio, quello è un falso Dio. E quindi l'autore dice, da quello che vedo veramente, non dicendolo con leggerezza, in ogni campo della vita mi sono reso a Dio, allora posso chiedervi di pregare per me, non prima. Se tu hai qualunque campo della vita in cui non ti stai rendendo a Dio, non devi pregare per niente, se non solo una cosa. Per che cosa? Solo chiedendo perdono, confessando quel peccato, abbandonando, confessando. Se tu hai qualunque campo dove non vuoi ammettere, riconoscere, arrenderti a Dio, non devi pregare nulla. Non devi pregare aiuto in nulla. In Isaia dice, la mano del Signore non è troppo corto, il suo orecchio non è troppo duro, ma i vostri peccati hanno creato una barriera fra voi e Dio che non vi ascolta. Quindi se tu hai campi che non vuoi vedere, è inutile per il Signore, dammi grazie oggi, aiutami oggi. Non funziona così. Non hai capito chi è Dio. Non hai minimamente timore di Dio. Stai vedendo Dio come un genio, un idolo che ignora Lui, tanto buonone, che ignora. No, Dio è santo. Dio è santo. Se non sto amando mia moglie, sottomettendo mio marito, se non sto amando i fratelli, se non sto lodando, ringraziando Dio, se non sto confessando che ieri mi sono lamentato, non devo stare lì e chiedere l'aiuto di Dio. E se io prego, 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 Dio non risponde, forse il problema è che fra me e Dio c'è una barriera. Che Dio dice, metti a posto quello e poi ascolterò tutto. Ma Dio è cattivo o Dio è buono quando risponde così? Perché Dio vuole darci, noi preghiamo cose piccole, Dio vuole darci la cosa grande. Cos'è la cosa grande? Comunione con sé. Noi chiediamo aiuto terreno, Dio vuole darci un aiuto eterno, vuole darci comunione con te, sei. E per quello lui dice: pregate per noi perché crediamo di cuore, non è una spero, no, non spero, credo di avere una buona coscienza, desiderando di comportarci rettamente in ogni cosa. E visto che vivo così, vi esorto ancora di più a pregare per noi, affinché io vi sia restituito al più presto. Non vi chiedo di liberarmi dalle catene, non vi prego di farmi avere una vita facile, vi prego che io possa tornare a voi per aiutarvi spiritualmente. Questo è il cuore dell'autore. Pregate che io possa avere quel cuore. Pregate che posso desiderare con tutto il cuore di vivere alla gloria di Dio. Che posso veramente continuare costantemente nell'amore fraterno. Che posso essere pronto ad aprire la casa, costa quello che costa, a chi ne ha bisogno. Che posso avere al cuore i credenti che soffrono, maltrattati in carcere, e ce ne sono. Che posso tenere in assoluto onore il mio matrimonio e quello di tutti coloro con cui ho contatto, totale purezza. Che posso non amare in alcun modo denaro, le cose materiali. Che possa essere contento, contentissimo, con, se io ho da coprirmi e nutrirmi, che basta, Signore. Che posso avere grandi gioie e sapere che Dio è con me e non mi lascerà, anche se permetterà a volte profondi e dolorosi, ma io non sarò mai lasciato da Lui. Che posso ricordare le persone che adesso sono un conduttore negli anni e posso imitare la fede, questo faccio tuttora, di persone che vedo molto di Cristo in loro, io voglio più quello. Che posso ricordare che il mio Gesù non cambia mai. Che posso stare attento a non lasciarmi essere battuto qua e là con qualunque dottrina, ma essere... E che posso dire, io ho libero accesso al trono di grazia per mezzo di Gesù Cristo, mio sommo sacerdote. Che posso uscire e non vergognarmi di Cristo davanti agli uomini. Che possa non essere aggrappato a nulla sulla terra, ma desiderare la mia abitazione celeste. Che posso vivere offrendo continuamente a Dio un sacrificio di lode in mezzo alle difficoltà, che posso vivere cercando di fare del bene al punto di sacrifici, perché a Dio si compiace in tali sacrifici, facendo il bene agli altri quando mi è costoso. Che posso ubbidire ai miei conduttori, sottomettermi a loro, allora io sono un conduttore, che io posso dare la cura sacrificandomi totalmente per curare le pecore che appartengono a Gesù Cristo. E io voglio camminare in tal modo che posso chiedere preghiera, perché voglio camminare rettamente in ogni cosa, perché ho bisogno di preghiera e voglio dare gloria a Dio. Ringrazio Dio per questo brano. Prego che, avendo Gesù Cristo, per quelli che hanno Cristo, che vivremo questo in attesa, aspettando Gesù Cristo, preghiamo. Signore, voglio ringraziarti perché abbiamo Gesù Cristo. E Gesù Cristo, Ebrei 4, è il nostro sommo sacerdote che ci dà libero accesso al trono della grazia per essere soccorsi, ottenere aiuto secondo il bisogno, al tempo opportuno. Grazie, grazie perché tu sei con noi. Non ci lascerai, non ci abbandonerai, non dobbiamo temere. Grazie per questo brano ricco. Prego che possiamo, guardando a Cristo, vivere così, per la tua gloria. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.